Ed eccoci di nuovo in diretta come promesso con un compagno del coordinamento regionale sanità, ma anche una voce molto conosciuta, ben conosciuta da questa radio. Ciao, grazie per la tua disponibilità.
Ciao a tutti e a tutte.
E ancora una volta grazie, insomma, come dire, per riportarci un po' dentro l'esperienzialità, la fattività, insomma, anche dell'impegno di comunicazione di questa radio, per parlare di questo convegno sulla salute non è una merce. Convegno o congresso, avevo sentito dire?
Ufficialmente è congresso, anche se insomma è una parola forse poco adatta, che fa pensare ad altre cose, però fin dall'inizio, da quando sono iniziati, questo è il terzo appuntamento, quindi gli ideatori e l'ideatore gli hanno dato questo nome di congresso, quindi l'abbiamo mantenuto, insomma, anche se un congresso sulla salute magari fa pensare un po' a un congresso di medici, no? Qualcosa, insomma,
di
molto valutato, sì, viceversa ha tutto un altro carattere, perché è un appuntamento molto decisamente assembleare, molto libero da schemi, e vale la pena brevemente ritracciarne un po' la storia. È cominciato il primo appuntamento, c'è stato nel marzo del 2021 e si chiamava Sindemia 2020. È significativo, questo vale la pena di ricordarlo, perché la sindemia, insomma, è inutile ricordarlo, insomma, credo sia presente a tutti e a tutte, ha marcato questi ultimi due anni in maniera piuttosto forte, insomma, sotto tutti i punti di vista, ovviamente quello della salute delle persone, ma insomma ha segnato anche la vita collettiva di tutta la società, praticamente non solo in Italia. È stato un evento mondiale e ha coinvolto miliardi di persone nel mondo, con diverse incidenze, evidentemente si sono, insomma, gli aspetti di questa pandemia, che non a caso già nel primo appuntamento del 2021 veniva definita sindemia. Il termine fu coniato proprio durante la pandemia dal direttore di una prestigiosa rivista, che dice: questa non è una pandemia, è una sindemia, perché in questo fenomeno si riscontrano e vengono a maturazione una serie di problematiche preesistenti, cioè il virus ha dato il suo contributo grandissimo, enorme, eccetera eccetera, ma si è scagliato, ha operato in una situazione diffusa di patologie pregresse dovute al modo di vita, al modello di vita, diversissimo tra paesi e paesi, soprattutto tra paesi ricchi e meno ricchi, e poi quelli poveri o infinitamente poveri, per cui questa congiunzione del virus con questo stato di salute generalizzato, che presentava determinate caratteristiche soprattutto riferibili alle malattie, cosiddette malattie non trasmissibili, che sono insomma tra le più note, cioè sicuramente il diabete o altre forme di patologie di questo tipo, che dipendono sì magari forme ereditarie eccetera eccetera, ma anche e soprattutto da forme di alimentazione, di stress dovuti all'attività del lavoro, di situazioni endemiche di povertà o di pessima alimentazione, di nuovo cibo spazzatura come esempio, come simbolo, ha moltissime influenze sulla salute delle persone, e quindi il primo appuntamento si chiamò Sindemia 2020 e si svolse appunto nel marzo 2021 in collegamento internet, non in presenza, perché si era in pieno lockdown, diciamo, quindi c'era l'impossibilità concreta di incontrarsi e di discutere, e questo fu promosso da alcuni collettivi di Vicenza, Brescia e Bologna. Il secondo appuntamento, al primo appuntamento, se ricordo bene, parteciparono una trentina, tra i 35, 30, 36, chiamiamole soggettività, insomma, i partecipanti erano 36, suddivisi tra associazioni, collettivi o anche singole persone. Il secondo c'è stato lo stesso anno, però nel novembre, quindi circa 6 mesi dopo, e si intitolò Come si esce dalla sindemia, quindi ancora una volta, diciamo, questo interrogativo grosso che a partire da questo evento particolare e importantissimo cercava di capire intanto che cosa era successo, quindi bilanci, discussioni sullo stato delle cose dal punto di vista della pandemia, ma soprattutto come aveva inciso la pandemia sulle strutture sanitarie. E qui nel secondo passaggio, quindi nel secondo appuntamento, si cominciava a mettere un po' più a fuoco, diciamo così, gli effetti che aveva avuto la pandemia sulle strutture sanitarie.
Ma forse anche far emergere quelli che sono i deficit.
Sì, esatto, insomma, il risultato è stato esattamente questo, insomma, cioè che anche qui non scopriamo
di quanto
niente.
Dipende dal nostro sistema sanitario e quanto invece dipendeva dalla sindemia, dipendeva e dipende, no? Perché
sì, certo, anche qui non scopriamo evidentemente nulla di nuovo. L'importante era cioè il fatto che le strutture sanitarie complessivamente si sono tutte dimostrate inadeguate, da quelle dei paesi, a cominciare da quelle dei paesi ricchi, di quelle dei paesi poveri neanche vanno prese in considerazione perché sono estremamente ridotte dal punto di vista proprio organizzativo dell'intervento, della preparazione, eccetera, eccetera. Insomma, ancora oggi ci sono zone del mondo in cui i vaccini non sono nemmeno arrivati, insomma, quindi si intersecano evidentemente considerazioni, valutazioni, riflessioni che di varissimo tipo, dall'incidenza delle politiche sanitarie nel mondo, insomma, che cos'è la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, insomma, ha traballato di fronte a questa situazione, non riuscendo non solo a garantire lei una diffusione dei vaccini quando furono poi approvati, eccetera, eccetera, decorosa, non diciamo sufficiente, decorosa, appena decorosa, non ci riuscì, insomma, si conferma anche qui come in altri campi, basta pensare all'ONU e ai discorsi sulla pace o sulla non guerra, secondo come la si vuol considerare, che sono queste istituzioni internazionali che si dimostrano non da oggi assolutamente non all'altezza delle necessità che ormai questo mondo complicatissimo e globalizzato fa emergere di volta in volta. Quindi il secondo appuntamento non a caso si è articolato su 2 giorni, 6 e 7 novembre del 2021, con 4 tavoli di discussione, quindi immaginando una convergenza, cercando insomma di canalizzare, di organizzare in qualche modo il dibattito, e infatti c'è stata una partecipazione circa tripla rispetto all'appuntamento precedente, e da sottolineare che questo di novembre si è svolto in presenza, quindi con le persone che erano presenti lì a Bologna, si è tenuto a Bologna, e in questi quattro tavoli insomma si è discusso in maniera molto approfondita di questi aspetti di incidenza che aveva avuto l'effetto della pandemia principalmente sulle strutture sanitarie, ma anche lì insomma poi sono venute fuori considerazioni che andavano anche oltre questa necessità. E il titolo, come si esce dalla sindemia, per la verità è rimasto indeterminato, nel senso che non c'è stata una risposta precisa, e ancora oggi diciamo, se badiamo alla situazione da un punto di vista formale, c'è stato un rilassamento generale di tutto quello che erano le prassi antidiffusione del virus, diciamo così, quindi tutti i provvedimenti restrittivi, a cominciare dai Green Pass e così via. Oggi è tutto rilassato, nonostante questo non si può dire che si è usciti dalla pandemia, cioè poi un conto sono i discorsi dei politici a vario livello, o anche delle massime articolazioni istituzionali come il Comitato Tecnico Scientifico, l'Istituto Superiore di Sanità, che propendono soprattutto a dare un messaggio rassicurante e vincente, cioè abbiamo vinto i vaccini, tutto il discorso sui vaccini eccetera eccetera, ma insomma la cosa è rimasta estremamente problematizzata, anche perché col tempo sempre di più vengono fuori viceversa problematiche che riguardano la somministrazione dei vaccini, che lasciano pensare insomma chi ha ancora interesse per queste discussioni. A suo tempo io, ma anche altri insomma, l'abbiamo seguito con molta attenzione, e gli interrogativi sui vaccini non dico che oggi trovano conferma, cioè le perplessità eccetera eccetera, ma lasciano cioè confermano semmai che non è per niente così lineare e chiara lo sviluppo di questi vaccini, gli effetti a lungo termine che questi vaccini hanno, ma soprattutto la loro efficacia, perché quello che sta venendo fuori, e questo ormai è in qualche modo dimostrato anche dagli stessi dati che pubblica l'Istituto Superiore di Sanità, il fatto che l'efficacia scende rapidamente nell'arco di qualche mese, tra i 3 e i 4 mesi sicuramente scende sotto la soglia del 50%, e in più cosa sta venendo fuori? Che i richiami che vengono fatti, cioè i cosiddetti booster, dimostrano che cosa? Che in qualche modo questa continua somministrazione di vaccini su un certo numero di persone, che comincia a essere rilevante, producono un effetto che gli studi più recenti che si trovano in letteratura su Nature, sul British Medical Journal, sul Lancet e così via, dimostrano che questi vaccini indeboliscono il sistema immunitario della persona, e che quindi alla fine tra le persone plurivaccinate, diciamo così, che hanno ricevuto più dosi, e quelle meno vaccinate o non vaccinate, insomma è difficile stabilire quale sia meglio, c'è un comportamento dell'organismo che dice che l'organismo, soprattutto se si è presi la malattia, se si è avuto il Covid e non si è vaccinati, oppure si è fatto una sola dose rispetto a chi ne ha fatte viceversa 3 o 4, c'ha una reazione migliore, questo proprio come incidenza di votazione. Quindi diciamo che da questo punto di vista sulla pandemia tutti i discorsi andrebbero un po' ripresi, e chissà che non si faccia anche nel prossimo appuntamento, e che comunque andrebbero ripresi a livello di profilassi generale, proprio di strategie politiche sanitarie, perché qui adesso con l'arrivo dell'estate della bella, cosiddetta bella stagione, eccetera eccetera, sono tutti più tranquilli, sicuramente il virus circola meno, eccetera eccetera, ma non si può dire assolutamente sconfitto, non si può dire assolutamente che in un prossimo autunno, inverno, una prossima stagione possa riprendere, diciamo, questa è una preoccupazione che c'è, non viene dichiarata evidentemente dagli esponenti politici, ma c'è, e non solo in Italia, c'è in tutto il mondo, insomma, i giornali più, insomma, posso citare il New York Times, che segue da quando è iniziata la pandemia, giornalmente fa delle inchieste molto approfondite, eccetera. C'è fortissima preoccupazione negli Stati Uniti, perché c'è niente affatto un azzeramento dei contagi, anzi ultimamente si va registrando in alcune zone degli Stati Uniti una risalita preoccupante, e di fronte a questo le autorità sanitarie e politiche si sono trincerate dietro al discorso vaccini e basta, vaccini e basta, vaccinazione e basta. Sono arrivati alla quinta dose negli Stati Uniti, insomma, quindi la seconda booster, per capirci, e quindi, insomma, e non c'è, nonostante queste controindicazioni, un atteggiamento che dica: beh, fermiamoci un attimo, riflettiamo se la strategia vaccinale è l'unica percorribile o meno. Detto questo, per arrivare,
come dire, giusto per aggiungere una cosa alle cose che stavi dicendo, come ancora non si sa, ogni tanto escono fuori quali sono gli effetti del long covid, come viene chiamato, ma anche quello molto poco indagato.
Perché questo a prescindere
dalle varie varianti, ce ne raccontano tanto, ogni tanto ne mettono una, in realtà ti mandano in confusione, uno dice alla fine: vabbè, basta, non voglio sapere più niente. Questo è un po' il tentativo, no?
Da una parte è così, dall'altra si conferma, nonostante tutto, i cosiddetti miracoli delle grandi case farmaceutiche, che poi miracoli non sono. Insomma, qui nel tempo che cosa si potrà stabilire? Nel tempo significa ci vorranno ancora alcuni anni per capire tre cose: gli effetti del cosiddetto long covid, come lo dicevi tu, e cioè gli effetti a lungo termine della malattia, cioè questa malattia, chiamiamola così, del covid, che cosa lascia nel tempo sui soggetti che l'hanno presa, a prescindere dal discorso vaccino. Questo è ci vuole tempo, qui non è questione di essere bravi o meno, al massimo si può essere estremamente prudenti, ma non c'è che il tempo che può dirti che cosa, quali conseguenze ha una malattia, insomma, non puoi prevederle, gli effetti collaterali, eccetera eccetera, anche perché gli effetti collaterali sono influenzati ovvero sono influenzati da altri fattori, da come vivi tu, dal tuo stato generale di salute, da come mangi, che tipo di medicine hai preso, altre volte, che a loro volta possono indurre effetti collaterali, eccetera eccetera, e questo è un discorso. Il secondo è proprio gli effetti a lungo termine dei vaccini, e anche questo non puoi che aspettare e capire nel tempo che cosa fanno. E qui però la critica riporta immediatamente all'estrema brevità con cui questi vaccini sono stati messi a punto, testati e approvati. Insomma, parliamo di alcuni mesi, veramente nell'arco di 6-7 mesi è stato fatto una cosa che normalmente richiede anni, e qualche anno, fino a una decina d'anni, insomma, un tempo più che ragionevole normalmente per un vaccino, perché proprio per vedere gli effetti a lungo termine che hanno questi vaccini. Qui si è con l'emergenza, insomma, giustificato e accelerato tutto, per cui gli effetti lì non potremo che verificarli nel tempo. Il terzo fattore da prendere in considerazione è il confronto tra questo tipo di vaccini che è andato per la maggiore, cioè quelli a mRNA, Pfizer, BioNTech, Moderna, eccetera, quelli che proprio hanno fatto il botto, come si dice, e gli altri tipi di vaccini che pure ci sono, perché c'è quello cinese e quello russo, per citare i più diffusi in qualche modo, che sono viceversa di tipo diverso, e cioè sono vaccini a virus attenuato.
Ma tradizionale. Come AstraZeneca anche, no?
AstraZeneca anche, però insomma AstraZeneca c'aveva delle, infatti è stato, non dico tolto dalla circolazione, ma non più raccomandato, quindi è un, proprio un ramo secco quello lì. Gli altri due viceversa, pur mostrando efficacia inferiore a quello di Moderna, Pfizer, a quelli mRNA, insomma sono stati e continuano ad essere diffusi, quindi vedremo nel tempo quali sono gli effetti collaterali dell'uno e quali gli effetti collaterali dell'altro. E poi non va dimenticato il terzo ceppo di questi vaccini, che è quello cubano, importantissimo, perché probabilmente è il soberano 1 e 2 eccetera eccetera, che insomma basati su esperienze tutte loro, tutte cubane, diverse dalle altre due, perché non è un virus attenuato, ovvero è un vaccino che c'ha per loro precedente e lunga esperienza, perché dei vaccini ne hanno messi appunto parecchi, e somministrati anche ai bambini, quindi da questo punto di vista hanno un record, hanno dei record, diciamo così, cioè delle registrazioni statistiche molto, molto accurate, che si basano viceversa su altri principi europei, eccetera eccetera. Ne parlammo a suo tempo in radio con Fabrizio Chiodo, per chi se lo ricorda, che lui ha partecipato allo sviluppo di questi vaccini cubani, insomma eccetera. Ecco, queste sono le tre cose che il tempo ci dirà, e che saranno importanti soprattutto dal punto di vista della salute, insomma, ovviamente, ma anche poi alla fine per riconsiderare e anche giudicare quali sono state le politiche sanitarie, e quindi da che cosa sono state influenzate, perché sono state applicate quelle rispetto ad altre e così via, cosa che oggi non è che sia assente, ma è un dibattito che manca di quelle rispondenze fattuali che la medicina può dare solo nel corso degli anni, insomma, no? I risultati e gli effetti a lungo termine, medio-lungo termine dell'on covid e dei vaccini non possono che essere riassunti con il tempo, il che non significa che poi insomma il tema della pandemia non sia attuale, insomma, però per arrivare perché finora abbiamo parlato un po' in generale, arriviamo al terzo appuntamento, quindi insomma
sì, questo terzo appuntamento nasce, insomma, questo incontro, questo congresso, sicuramente da quello che ci ha messo sotto gli occhi il Covid, però mi sembra di vedere, insomma, il tentativo anche di andare un po' oltre, no?
Decisamente, insomma, il terzo appuntamento, che è stato al precedente congresso di Bologna del novembre 2021, proprio alla fine del congresso, chi aveva organizzato quel congresso chiese a noi del coordinamento regionale sanità del Lazio di organizzare a Roma il terzo appuntamento, perché nelle intenzioni dei promotori iniziali questo dovrebbe diventare un appuntamento stabile, periodico, quindi che ogni volta non ha delle conclusioni, non dico definitive, ma sicuramente ha delle considerazioni e anche delle indicazioni parziali, e vorrebbe proseguire nel tempo per dare vita a una sorta di dibattito permanente, chiamiamolo così, sul stato delle strutture sanitarie che stanno sul territorio, ovviamente con riferimenti anche agli effetti pandemici dovuti a questa pandemia, e coinvolgere sempre più persone, sempre più strutture. Quindi il 28 e 29 maggio, insomma, l'abbiamo fissato poi qui a Roma questa data, si terrà a Metropoli, che è un, per chi non lo conosce, è un'occupazione abitativa che sta sulla Prenestina, tra l'altro, insomma, poi magari diciamo pure due parole su Metropolis, che cos'è, e si terrà sabato e domenica prossima, questa che viene, e sarà organizzato su due tavoli, non quattro tavoli ci sono sembrati eccessivi, insomma dispersivi, abbiamo preferito organizzare il dibattito su due tavoli che hanno per titolo uno la salute e il lavoro e l'altro la salute e il territorio. E il titolo del congresso non contiene più la parola pandemia, e qui, come dicevi tu, insomma cerchiamo anche non di superarla nel senso di abbandonarla, ma di porci nell'ottica di valutare il discorso della salute per quello che è, per quello che è e soprattutto per quello che dovrebbe essere e che non è, e cioè non solo mettere in risalto le deficienze del Servizio Sanitario Nazionale, tutte le sue problematiche, quindi una evidentemente critica anche di carattere politico agli indirizzi che vengono dati in tema sanitario in questo paese, ma provare ad affrontare proprio strutturalmente che cosa significa occuparsi di salute, cioè la salute da che cosa è influenzata, che cos'è oggi, insomma, definire come si può definire la salute, come dovrebbe essere tutelata e soprattutto quali incidenze di carattere sociale ha influiscono sullo stato di salute delle persone. Quindi un discorso, non a caso questo il titolo che gli abbiamo dato è diverso, non contiene più la parola sindemia, ma si intitola La salute non è una merce, questo è il titolo del congresso, che come dicevo è organizzato su due tavoli, salute e lavoro riguarda, diciamo, non solo la situazione di come è tutelata, ovvero di come non è tutelata, diciamo, meglio dire subito così, insomma, la salute durante l'attività lavorativa, e qui non bisogna pensare esclusivamente a quello che sono le fabbriche, gli uffici, i luoghi di lavoro dove lì c'hai pure il delegato alla sicurezza, no? Tutte queste belle cose che si sono inventate nel tempo e che poi lasciano molto il tempo che trovano, viceversa, ma soprattutto direi a quella situazione generalizzata di lavoro precario, quindi poco controllato, poco regolamentato e soprattutto pochissimo tutelato dal punto di vista della salute, e che anche qui non bisogna pensare solo ai lavori pesanti, cioè il manovale che fa le cose, che cade dall'impalcatura, che si prende le malattie tipiche di certe condizioni di lavoro, ma insomma oggi credo che per immaginare, così per riferirsi a una figura che incontriamo tutti i giorni, basta pensare ai riders, no? Sì. Che ne so, la prima cosa che ti viene in mente è quelli, insomma, estate, inverno, caldo, freddo, giri in bicicletta in quelle condizioni, eccetera, eccetera, puoi immaginare benissimo che dopo qualche anno qualche patologia particolare di malattia che incide sulla tua salute ti viene, insomma, oltre al rischio concreto di finire sotto un'automobile, insomma, di avere un incidente di questo tipo, insomma, quindi. Ma non voglio
possibilità di mettere in sicurezza un posto di lavoro, mettiamola, diciamola tu.
Sì, ma diciamo è il lavoro stesso che è antitetico come concetto che si è affermato nella società moderna ormai da più di 100 anni, ma diciamo pure 200, insomma, che ha avuto sicuramente dei miglioramenti, ma che è ancora ben lontano da essere quello che dovrebbe, insomma, perché per definizione il lavoro poi è quello che è, insomma, cioè è una costrizione sotto tutti i punti di vista, non è un'attività né libera né autodeterminata, insomma, non la fai, insomma, c'è dei vincoli sul lavoro che è inutile, quindi dovremmo ricorrere a letteratura, a discorsi, insomma, che dovrebbero essere ben consolidati, magari viceversa, insomma, dobbiamo pure mettere in conto che si sono dimenticati, ai quali però si aggiunge che cosa? Sicuramente si aggiunge una densità di attività anche collaterali al lavoro stesso che sei chiamato a svolgere, perché è per quello che ti pagano e per quello che ti tiene in vita, insomma, che vengono da come è organizzata la vita stessa di tutti e tutti quanti, insomma, no? E queste attività che sono collaterali a quella si pongono come un aggravio, e quindi lo stress non è soltanto lo stress da lavoro. Lo stress sulla salute è uno stress che ha anche altri fondamenti, altre origini, insomma, no? Perché tu devi condensare la tua vita nello stesso tempo, nello stesso arco di tempo devi fare più cose, perché non fai in tempo a farle tutte, non hai tempo sufficiente per svolgere con una relativa tranquillità e calma, compreso lo spazio dei divertimenti, compreso lo spazio delle vacanze, del tempo libero e così via.
Sì, lo spazio anche dell'ozio, perché è vero pure che
l'ozio latino sicuramente non c'è più, nel senso che qui nessuno contempla più niente, insomma, perché l'ozio latino era soprattutto contemplazione, quindi è una categoria assolutamente fuori della... è quasi, se tu lo predichi sarai in qualche modo accusato di non so quali infamità, perché qui
no, di ormai... essere in depressione in genere ti accusano di questo.
Sì, insomma, devi essere assolutamente produttivo, performante, ecco, questa è un'altra parola orribile, ma che insomma vincente, né? Te la pongono sempre, no? Devi essere performante, perché la competitività alla base di tutto questo, c'è una competitività estrema, non solo di carattere economico tra strutture, società, paesi, aree geopolitiche, ma c'è anche, è stata messa anche tra gli individui, tra le persone, no? La competitività, e la competitività ti porta non solo a prevalere sull'altro, quindi a immettere un meccanismo di questo tipo, ma anche a sfruttare di più te stesso, quindi a stressarti di più e quindi ad ammalarti di più. Il rimedio a tutto questo, e qui hanno chiuso il ciclo, è la farmacopea, tutto si cura con le pillole, no? Tu c'hai lo stress, c'hai gli incubi, c'hai le cose, sei alienato e così via, e ti danno le pillole. Non c'è, quindi c'è un discorso grandissimo sulla salute, il lavoro, eccetera, eccetera, quindi che cercheremo ovviamente di non lasciare indeterminato, e anche perché poi nella salute e lavoro, per quanto questo tavolo qui, è importantissimo il discorso dei lavoratori e lavoratrici del settore sanitario, insomma. Anche loro non solo sono particolarmente esposti, e si è visto proprio durante la pandemia, ma è importante il loro punto di vista, perché diciamo, proprio come persone che sono, diciamo così, a contatto con tutte le patologie strane o rare, o viceversa quelle più frequenti che accadono, e non pensiamo soltanto a quelli che arrivano all'ospedale perché ci hanno avuto, al pronto soccorso perché ci hanno avuto un incidente stradale, quindi traumatizzati e così via, al pronto soccorso ci si arriva, insomma, per tantissimi motivi, insomma, in ospedale a curarsi si arriva per tantissime cose, e qui c'è tutto poi il discorso della prevenzione, che non c'è, quindi la prevenzione che manca assolutamente qui è del tutto deficitaria alla struttura pubblica, è rimasto chiacchiere che stanno in origine nella legge istitutiva del servizio sanitario, poi riprese, ripetute, ma che ormai, insomma, in alcune regioni i dipartimenti della prevenzione, se non sono stati chiusi, sono stati ridimensionati alla grande, insomma, quindi restano sulla carta perché non si possono chiudere, perché non puoi dire che non hai un dipartimento della prevenzione, ma non hanno assolutamente capacità di influenza, fanno pochissimo, manca il personale, quindi insomma su salute e lavoro c'è questo tavolo, ci sono tutti questi aspetti qui. Su quello della salute e territorio poi ce ne sono ancora di più ampi, se vogliamo, no? Perché noi gli abbiamo dato proprio un taglio che è, diciamo così, con cui speriamo, perlomeno questo è l'auspicio, i partecipanti. Intanto abbiamo fornito una griglia di lettura, non degli indirizzi, insomma, quindi lasciando proprio a ciascuno e ciascuna dei partecipanti di sviluppare, a partire dalla propria esperienza, dalle proprie necessità, questo discorso. Ma sulla salute e territorio noi l'abbiamo proprio centrato sul fatto che qui esiste un gradiente sociale della salute, un vero e proprio gradiente sociale. Perché? Perché da indagini anche precedenti fatte in altri paesi e comunque da quella che in qualche modo è la nostra esperienza, almeno di alcuni di noi, sulle tematiche ambientali, e quando dico ambientali non pensiamo all'ambiente inteso come natura, pensiamo all'ambiente in cui si vive, quello reale, e quell'ambiente reale, quindi ambientale in questo caso, va riferito proprio alle condizioni materiali in cui vivono le persone. Queste condizioni materiali, quindi come ambiente in senso esteso, riguardano l'inquinamento, riguardano il cibo, riguardano l'alloggio, riguardano gli spazi verdi, l'esistenza o la mancanza di spazi verdi, riguardano anche la partecipazione alla comunità e quindi tengono conto dell'isolamento sociale, quindi di aspetti che sono anche di carattere culturale, perché anche questo incide, insomma, no? Sulla, cioè, l'esclusione dall'accesso a certi ambiti anche che sono di carattere culturale, di carattere come la prima cosa è la scuola, ovviamente, no? L'accesso alla scuola è, a sua volta la scuola con certe caratteristiche, non tutte le scuole sono uguali, questo sta scritto sulla carta, ma poi nella realtà tutto questo si cala in modo del tutto diverso e quindi discriminatorio, discriminante, perché alla fine il risultato è che quelli che vivono nelle aree più disagiate muoiono prima e trascorrono più tempo in cattiva salute rispetto a quelli che vivono nelle aree meno svantaggiate. Quindi questa è una disuguaglianza di carattere sanitario che discende proprio direttamente dalla disuguaglianza sociale. Quindi insomma questo è il focus principale che abbiamo voluto dare a questo tavolo, diciamo, che si chiama salute e territorio. Quindi c'è questa distribuzione degli svantaggi e dei vantaggi, quindi, perché lo svantaggio per uno significa che per un altro c'è del vantaggio, ma non è uno a uno, non è che uno è avvantaggiato e uno è svantaggiato, gli svantaggiati sono molti di più degli vantaggiati, insomma, di quelli che hanno un vantaggio, insomma, questo è il discorso che va, insomma, questo è facilmente riscontrabile da tutti e da tutte, facilmente, insomma, e ripeto, non si tratta soltanto di dire quello vive in una casa migliore, quello vive, mangia del cibo migliore, quello vive in un'area meno inquinata, quindi pensiamo anche alle nostre città, non tutte si parla dell'inquinamento di Roma, di Milano, di New York, di quello che si fa. Poi all'interno di questo discorso le città sono disuguali, non sono uguali, ci sono aree dove respiri decisamente meglio, c'è meno traffico, tutta una serie di cose di questo tipo qui che incidono, insomma. Ecco, questo è l'altro tavolo, salute e territorio, insomma, quindi questi due tavoli sono la parte centrale. Come è organizzato il dibattito, il congresso? Allora, sabato 28 ci sarà dalla partire dalle 10-11, insomma, se arriveranno le persone da molte da Roma, speriamo come l'altra volta, dunque l'ultimo congresso fatto a Bologna sono state 106-107 le partecipazioni complessivamente, qui pensiamo che saranno anche di più, quindi ci sarà ovviamente discorsi di accoglienza, registrazione eccetera eccetera. Alle 12 ci sarà un, chiamiamo l'apertura del congresso, cioè un breve discorso introduttivo che spiegherà di nuovo come è organizzato questo congresso, quindi presenterà i due tavoli, poi ci sarà il pranzo dalle 13 alle 14 e torna alle 14 e 30 inizieranno i due tavoli che ho descritto fino al dibattito finale 18-19. Poi ci sarà una cena, una serata insomma diciamo conviviale anche con un po' di musica, ci sarà una cena lì a Metropolis e il giorno dopo ci sarà a partire dalle 10 ci sarà 10-10:30 ci sarà l'assemblea plenaria, quindi tutti i partecipanti ai due tavoli si ritroveranno il giorno dopo per discutere nell'assemblea plenaria quali sono stati e possibilmente mettere in evidenza quali sono stati gli aspetti salienti che sono emersi dal dibattito, possibilmente se ce ne sarà la possibilità di dire o di individuare delle linee di azione concreta, di individuare dei terreni su cui mobilitarsi, che sicuramente terranno conto della, per esempio, del deficit di strutture sanitarie sul territorio, quindi sulla mancanza, insomma, veniamo da un periodo di chiusure di ospedali, di accorpamenti, no? C'è una politica che ha visto spostare l'asse della sanità tutta sugli ospedali, e gli ospedali poi quelli piccoli sono stati chiusi oppure sono stati accorpati, comunque c'è stata sensibilmente una diminuzione di strutture territoriali, strutture che curano le persone, addette alla cura delle persone, quindi questo è uno degli aspetti. Un altro aspetto sarà con evidenza la carenza di personale, discorso dei soldi che non sono quelli che sicuramente dice il ministro della salute, dice il governo, anche perché insomma qui sono stati fatti dei veri e propri saccheggi alle politiche sanitarie in termini economici, basta pensare alla cancellazione dell'IRAP che era una tassa che andava proprio regionale, che andava a finanziare il servizio sanitario regionale, e quella è sparita insomma, no? E ci sarà possibilmente anche una puntualizzazione sul fatto che qui non si chiama Servizio Sanitario Nazionale ancora, ma tenderanno sempre più a chiamarlo Sistema Sanitario Nazionale perché è sempre più presente la mano del privato.
Infatti, quindi mettere, come dire, ormai il tentativo è quello di farci capire che non esiste più
un sistema pubblico, ma un sistema integrato. È un sistema sicuramente integrato, e dove nell'integrazione il pubblico serve assolutamente, funzionale assolutamente al privato, questo è chiaro a tutti, il problema è come articolarli concretamente questi discorsi, insomma, quindi speriamo che il congresso da questo punto riesca a fornire qualche indicazione. E dicevo, non è più un unico sistema, anche se si chiama così, perché qui sono 21. Insomma, bisogna mettersi in testa che qui la pandemia l'ha chiarito in modo definitivo, qui sono 21 sistemi sanitari diversi, e in questo caso è giusto chiamarli sistemi, non servizi, anche se si chiamano servizi, perché sono regionalizzati, e nella regionalizzazione sono venuti fuori, ci ricordiamo tutti, nella pandemia E allora l'Istituto Superiore di Sanità, il Ministero della Salute dava delle direttive e le regioni, alcune, non tutte, a volte erano quelle del nord, qualche volta qualcuna del sud, ci avevano da ridire perché non. Cioè qui è venuto fuori in maniera proprio eclatante, insomma, e quasi sempre, anzi direi sempre, nel male, non nel bene. Le differenze che si sono rivelate sono tutte di carattere negativo, insomma, ovviamente con le regioni meridionali in coda, espressamente in coda, decisamente meno attrezzate delle altre, questo già si sapeva, ma anche qui la pandemia ha fatto da trigger, cioè ha esaltato queste cose, insomma, quindi anche questo è un tema che in qualche modo attraverserà il congresso. Due ultime parole su Metropolis.
Sì, no, giusto per dire una cosa, infatti ad esempio una riflessione che mi veniva pensando a questo congresso, proprio leggendo, no, uno dei primi temi che è affrontato, il sistema sanitario, è proprio quello. Cioè, mentre noi abbiamo tanti, hai fatto bene a ricordarlo adesso perché mi veniva in mente, mentre c'è questo tentativo di regionalizzazione che ha fatto sì che in questi 2-3 anni di fatto non si incontravano le regioni per discutere, mi sembra che questa terza tappa serve proprio un po' a sedimentare questo, la necessità di un unico sistema nazionale e non di tanti sistemi regionali in cui diventa ancora più difficile poi.
Guarda, io qui sono estremamente al limite del cinismo. Io spero che sia così, ma non è detto. Perché anche tra i compagni e le compagne, anche tra le persone che si interessano di queste tematiche, non è escluso che prevalga alla fine comunque l'ottica localistica.
L'ottica regionale, dici?
Io la chiamo localistica perché comunque pur dentro la regione tu ti confronti, diciamo, quando ti confronti con altre situazioni che stanno dentro la regione, lì c'hai dei parametri di competitività da una parte e dall'altra c'hai dei parametri di unità perché c'hai un'unica, la controparte per tutte e due è la stessa, nel senso che l'assessore regionale alla sanità è il presidente della regione, per essere espliciti. Ma quando ti confronti con altre situazioni, chi sta meglio non si preoccupa più di tanto di dire: beh, dobbiamo farla finita questa storia, non è possibile che i calabresi vivano peggio, ci abbiano meno strutture di quelli dei veneti, per fare due esempi, insomma, così. No, non è affatto scontato che sia così. Alla fine, pur criticando ognuno le sue controparti, non ha la forza, il coraggio, la serenità, non so quante altre cose bisogna mettere in conto, di dire: beh, per certi aspetti il sistema regionalizzato fa acqua, va superato, non dico per tutto, ma insomma ragioniamoci concretamente e cominciamo a rivendicarlo. Non c'è ancora questa maturità, si ha timore, paura, convenienza, perché comunque si sta in un ambito migliore rispetto ad altri, e la paura di diventare come gli altri, cioè di stare peggio, fa agio sul resto. Questo non è che riguarda solo la sanità, riguarda un po' tutto, se no insomma non si spiega alla fine come dopo c'è 150 anni, 200 anni di movimento operaio, dei lavoratori e lavoratrici, insomma non è che tutti i giorni mostrino solidarietà in difesa per chi, essendo come loro un lavoratore, lavoratrice dipendente, sta peggio, insomma, no? Queste cose sono molto molto scemate nel tempo, insomma, lo vediamo, non dico che è prevalso l'egoismo o cose di questo tipo, per carità, ho sempre fiducia nell'essere umano, ma bisogna essere anche estremamente realisti e valutare le cose per quelle che sono, insomma, quindi ci sono tutta una serie di fattori che incidono negativamente sulla presa d'atto di certe...
e anche di coscienza rispetto,
sì, cioè, e quindi delle decisioni conseguenti, perché una volta poi pure dici è vero, è così, se schiude la luce di fronte agli occhi capisci finalmente come stanno le cose, ma questo è decisamente il primo passo necessario, ma questo non dava assolutamente per scontato che il passo successivo sia di organizzarti, mobilitarti per cambiare le cose, insomma, questo non lo darei per scontato, insomma. Quindi è un auspicio come al solito quando si fanno queste iniziative che questo possa avvenire, insomma. Ovviamente l'ultima considerazione, dicevo, la lascio da un lato a Metropolis, e cioè questo, perché tra gli organizzatori, insomma, noi come coordinamento regionale sanità abbiamo lavorato a stretto contatto con Salute, il coordinamento per la, oddio, la sigla non me la ricordo mai bene, del coordinamento per la, no, per la salute, il forum per la salute, ecco, non mi veniva la parola, il forum per la salute, medicina democratica, l'assemblea di Villa Tiburtina, e direi soprattutto i blocchi precari metropolitani e in parte anche, diciamo, tutto l'ambito del movimento per il diritto all'abitare, però in particolare con i blocchi precari metropolitani, insomma, che insomma, hanno sposato questa tanto le iniziative che abbiamo fatto qui nel Lazio, a Roma nel Lazio, ormai da più di 5 anni, sul discorso della salute, delle liste d'attesa, delle aperture, carenze di strutture sanitarie sul territorio. Quindi insomma, almeno qui a Roma nel Lazio veniamo da questo tipo di percorso a cui abbiamo dato un indirizzo molto concreto, insomma, che hanno avuto qualche risultato, poca roba, ma insomma qualche risultato c'è stato. E
l'abbiamo
blocchi...
anche raccontato, se ci riferisci,
sì, sì, sì,
a
blocchi precari, mentre poi insomma i compagni e le compagne che si danno nelle occupazioni abitative l'hanno sposata in pieno tutta questa, e quindi anche il congresso. E Metropolis è uno di quei luoghi in cui queste occupazioni abitative hanno avuto una delle espressioni, direi, anche più belle e più interessanti, perché per chi non lo conosce io invito anche a visitarlo, insomma, a parte oltre a venire sabato o domenica al congresso, ma comunque visitatelo, questo centro di Metropolis, perché è anche un museo. È un museo di arte urbana, insomma, dove ci sono delle cose molto belle fatte da artisti di strada, da chiunque, insomma, ecco. E sono tutte lì rappresentate, cioè, periodicamente, non ricordo se settimanalmente, ma insomma sicuramente periodicamente c'è una visita guidata, si va lì, si visita questo museo, viene spiegato che cos'è, chi ha fatto quelle. Ci sono quadri, dipinti, murale, strutture artistiche, anche cose architettoniche molto rappresentative di vari aspetti della vita quotidiana, eccetera, eccetera. E lì c'è una componente che sul tema della salute soffre particolarmente, perché molti di questi occupanti, come sappiamo bene, insomma, sono persone non italiane che non hanno la residenza in Italia, sono i cosiddetti migranti di varie parti del mondo, che non avendo la residenza sanitaria, quindi non hanno accesso, e soprattutto non hanno accesso alle cure, alle strutture sanitarie come ha accesso una normale persona, nonostante il servizio sanitario nazionale sia ispirato a principi di universalità, insomma, quindi non ti chiede se sei, di che nazionalità sei, di che colore sei, come ce li hai, gli occhi e così via. E noi, questo è un altro degli aspetti, insomma, questo concetto di sanità universale, viceversa, ce l'abbiamo assolutamente presente, insomma. Quindi Metropolis è anche, insomma, dà questo suo contributo particolare, e quindi era giusto sottolinearlo, insomma, ecco.
Beh, diciamo che anche Metropolis non so se è anche un'altra delle occupazioni sotto sgombero.
È anche un'altra delle occupazioni che
e quindi è importante anche, insomma, anche come
c'è,
momento,
certo,
di solidarietà.
Anche questo ha la sua importanza, insomma, certamente, insomma, questo fa fare una volutamente abbiamo, insomma, pensato che era, aveva un significato in più, un aspetto in più, insomma, fa svolgere questo appuntamento, questo terzo congresso sulla salute in un'occupazione di questo tipo.
Che lo ricordiamo, sta in via Prenestina 913, dopo il Particciolo,
esatto.
Più o meno.
Sì, un po' dopo il Particciolo, certamente, ci si arriva facilmente, insomma, è uscendo da Roma, è sulla sinistra, era un salumificio, insomma, si facevano salumi, saccati, cose di questo tipo, quindi si entra anche in un ambito, diciamo così, dove si vedono i resti di quello che era, insomma, questi luoghi, cosa si faceva lì, che sono stati però, come dicevo, parecchie di queste sale, che una volta avevano una destinazione tutto diversa, sono state viceversa attrezzate, dipinte, illustrate nel vero senso della parola, quindi danno anche un aspetto, uno spaccato, insomma, di quella che è chi ci vive oggi e soprattutto lo sguardo di chi vive là dentro sulla città e sulla vita, insomma, perché è riuscito certe volte a trasmettere veramente delle cose molto interessanti. Vabbè, credo di aver detto abbastanza, insomma, su questo appuntamento, lo ripeto, comincia sabato 28
alle 11,
sì, al mezzogiorno ci sarà così la cosa di presentazione, poi c'è il pranzo e subito dopo c'è l'apertura del congresso con i due tavoli che ho descritto, salute e territorio e salute e lavoro, e domenica mattina 29 maggio c'è l'assemblea plenaria a partire dalle 10:30 fino a, diciamo, grosso modo all'ora di pranzo.
Per una sintesi sul quale mobilitazioni che fare, per dire. Bene, io ti ringrazio e sicuramente buon congresso e speriamo che escano fuori tante iniziative che ci ricoinvolgeranno e le racconteremo di nuovo come radio per far aumentare questa voglia di salute che, come ci scrivono, tu hai fatto riferimento all'inizio all'Organizzazione Mondiale per la Sanità, pure lì ce lo dicono che la salute non è la mancanza di malattia, però in realtà poi nei fatti, insomma, già sarebbe tanto non avere la malattia,
sì,
in questo periodo quantomeno,
certo. Va bene, cioè,
chiudo con una battuta perché sennò ci sarebbe tantissimo da dire, insomma.
Certo.
Bene, grazie ancora, un abbraccio
anche a te, ciao. Ciao.